Io vado nel leggo un versetto, vi racconto più o meno la storia, ma vi leggo il versetto poi, che vi ricorderete, non tutti, naturalmente chi non conosce bene tutta la scrittura, non è facile ricordare tutti gli episodi, però c'è un episodio nel quale il re Davide ordina di fare un censimento, vi ricordate? Però questo qui non gliel'aveva detto il Signore di farlo, lui l'ha fatto per vedere e contare quante forze aveva a disposizione, quindi eccetera. Quindi altre volte è stato ordinato un censimento, ma da parte del Signore, affinché il Signore conosceva quanti erano, ma erano loro che dovevano, ed era utile a loro in quel momento. Ma in questo caso, qui ci troviamo nel libro di Samuele, ci racconta questa storia di Davide, che lui di testa sua decide di fare un censimento per contare un po' sulle sue forze. E questo ha fatto, in questo modo ha peccato contro l'Eterno. E a quel punto è stato chiamato, è arrivato il profeta, e a questo punto è stata decretata la punizione per il re. Doveva scegliere tre possibilità, c'era la peste, 3 giorni di peste, cioè, insomma. E Davide disse: cadiamo piuttosto. Quando doveva scegliere, non ha scelto nessuna di queste opzioni, eppure quelle erano, perché c'è scritto che Davide ha detto: cadiamo pure nelle mani dell'Eterno, perché le sue compassioni sono grandi, ma che io non cada nelle mani degli uomini. Quindi alla fine della fiera, nonostante il fatto che il re Davide avesse peccato, ben conoscendo ciò che pensava il Signore, arrivò a dire queste cose. Sapeva che non doveva cadere nelle mani degli uomini. Allora, vedete, voglio che ognuno sappia che c'è la storia. C'è stata una storia, e nella storia c'è il buio della notte, no? Della triste storia, del potere dell'uomo sull'uomo. Adesso andiamo a leggere ancora in Isaia il capitolo 53, se c'è qualcuno volontario. Ecco qua. Qualcuno che vuole leggere?
Leggo io.
Sì, leggo io.
Va bene.
Va bene?
Sì.
Devo leggere il capitolo 53?
Sì.
Chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su davanti a lui come un ramuscello, con una radice da un orido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato, rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato, e noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percorso da Dio ed umiliato. Ma Egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi, tutti, come pecore, eravamo erranti. Ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, umiliato, non aperse bocca. Come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aperse bocca, ma fu portato via dall'oppressione e dal giudizio. E della sua generazione chi rifletté che era strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma la sua morte fu posto col ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire, offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni, e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il giusto, il mio servo, renderà giusti molti, perché si caricherà della loro iniquità. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato fra i malfattori. Egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. Amen.
Amen. Come potete vedere, questo, cari fratelli e sorelle, è la fotografia del progetto di Cristo, del progetto di Dio, e che è stato realizzato, profetizzato 750 anni prima di Cristo, ed è stato realizzato alla perfezione per ognuno di noi. È un qualcosa di stupefacente. E andiamo a leggere ancora nella lettera del Vangelo di Giovanni, il capitolo 3, la lettera di Giovanni, i versetti che vanno dal 15 al 21. No, Giovanni, il Vangelo. Qualcuno, sono quattro versetti. Qualcuno vuol leggere? Enzo.
Giovanni 3, 15, 21, vero?
Sì.
Affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il suo Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Amen.
Amen. Visto prima il re Davide, che conosceva bene il Signore, trasgredisce e lo sa, perché se leggerete la parte in causa vedrete che egli sa benissimo di aver peccato e quindi sa di trovarsi davanti a una situazione per lui. Quando noi pecchiamo, cosa possiamo dire al Signore? Quando si prendiamo coscienza di questo, se non accettare comunque quello che Lui decide per noi. E in questo caso gli avevamo mandato a dire: guarda, hai tre possibilità, o essere colpito con la peste, 3 giorni di peste, oppure c'erano altre possibilità, adesso andare a leggerlo, ma non è questo, è quello che Davide fa nel suo ragionamento. Alla fine egli dice: ma perché io devo cadere? Fai quello che vuoi, ma una cosa importante per me. Dice: cadiamo pure nelle mani dell'Eterno, perché le sue compassioni sono grandi. Ma che io non cada nelle mani degli uomini. Ecco, è una cosa che facciamo fatica a capire noi. Facciamo fatica a capire tante cose, noi, dei noi uomini moderni e contemporanei. Perché nel buio della notte della storia, che noi non sappiamo alcune cose soltanto perché le abbiamo lette così e colà, magari abbiamo visto qualche filmato così e colà, ma molto probabilmente conosciamo, non perché un conto è conoscere, e adesso cerchiamo di capire anche meglio perché tutto questo buio, per la schiavitù, una schiavitù che noi che viviamo questa generazione, molte di noi, posso pensare a tutti quelli che sono qua, non hanno mai conosciuto. Hanno conosciuto soltanto una schiavitù, quella del peccato. Del peccato che provoca piacere, no? Ma altre schiavitù non siamo mai finiti. Sotto il gioco dell'uomo, sono cose che noi facciamo, siccome non le abbiamo mai provate, non possiamo capire che cosa significa. Eppure c'è stato tanto buio, tanta sofferenza, tante ingiustizie, e c'è ancora. E noi, nonostante tutto, stiamo vivendo un periodo, un'epoca di agi, forse non ve ne siete resi conto. Soprattutto nel nostro continente. Stiamo vivendo un periodo di agi dopo l'ultima terribile guerra. Vedete, cadere schiavi sotto un altro uomo è una catastrofe. Per chi è costretto da un gioco. Poi, vedete, ci sono delle persone che magari patiscono meno, ma tutti gli uomini patiscono. Il fatto che tu gli tolga la libertà, no? E quindi costretti da un gioco che ti costringe a portare le catene dell'umiliazione. E io vorrei poi porre un attimino l'attenzione su questo. Il profeta Daniele abbiamo visto, Davide, scusate, che nel momento della punizione, nella quale doveva decidere, ha detto: ma meglio cadere nelle mani di Dio, che alla fine lui è misericordioso. Poi ci fu una punizione comunque, perché sapete, Dio è giusto. Ma poi si pentì e disse al suo angelo: basta così. Ma non volle cadere nelle mani degli uomini. Noi non sappiamo che cosa significa. Se un uomo toglie la sua libertà, toglie la sua anima, toglie la sua vita. Ci sono mille motivi per cadere in disgrazia, vedete? Quanti sono caduti? Facciamo un esempio. Sapete quanta sofferenza c'è anche oggi? Una sofferenza, non diciamo perdere solo la guerra, che non è una cosa da poco, ma quanti sono ricattati dagli strozzini, quanti sono oppressi nella loro attività quotidiana da quelli che gli chiedono la tangente, dagli strozzini che, perché? Perché questi padri di famiglia o madri avevano esaurito il loro denaro, gli affari non sono andati tanto bene, sono caduti in disgrazia e allora avevano bisogno di denaro per far sopravvivere la loro famiglia, i loro soldi, i loro figli, e quindi hanno chiesto aiuto, un aiuto che le banche magari non ti davano perché non gli davi troppa garanzia. E allora ecco gli strozzini pronti, si chiamano strozzini perché poi ti prestano a caro prezzo quello che ti danno, con delle cifre insopportabili. E tu, nella speranza che magari potresti cavartela, accetti pur di portare avanti e dare da mangiare ai tuoi figli, alle tue famiglie. Sono delle situazioni talmente gravi che non possiamo dire di essere cristiani, credenti, e non considerare questa sofferenza così atroce che continua ad esserci nel mondo. E molti, sapete, che si sono suicidati perché non ce la facevano più, non ce la facevano più a pagare i loro debiti, a sopportare, e quindi si sono suicidati, pensate, e hanno lasciato le loro famiglie sapendo bene quello che stavano facendo. Altri hanno fatto di peggio, hanno ucciso anche i loro figli, le loro mogli, dicendo: non c'è più posto nella vita per me perché ho fallito. E credete, finché ci saranno i governi degli uomini, l'ingiustizia trionferà, non c'è niente da fare. Per evitare questa schiavitù, che questa schiavitù divenisse costante nel tempo, Dio, l'Eterno, per il suo popolo, almeno per il suo, ha istituito il Giubileo. Vi ricordate? Perché? Affinché i debiti di chi? Perché l'uomo è sempre così. Non divide con gli altri, capisci? L'uomo decide che quel che è mio, e più ho e meglio è. E questo si fa spesso anche con i propri fratelli carnali, no? E per evitare, il Signore, per evitare che questa schiavitù divenisse una costante anche nel popolo di Israele, ha istituito il Giubileo affinché i debiti venissero rimessi e gli schiavi mandati in libertà. E voi sapete che un po' per volta le terre valevano sempre meno, perché volevano meno, ma man mano ti avvicinavi alla scadenza del Giubileo, perché poi quella terra tu la compravi e non potevi usarla per un anno, 2 anni, 5 anni. Perché poi doveva tornare ai normali proprietari, a quelli a cui era posseduta, che l'avevano posseduta e che erano caduti in disgrazia. Doveva tornare in quelle mani, perché il Signore è giusto, è giusto. E per evitare che le persone che per tanti motivi erano riusciti a cadere in disgrazia, ed erano molti finiti schiavi, perché dovevano servire i loro fratelli, perché non avevano avuto, ecco, misericordia da parte dei loro fratelli. E è arrivato in soccorso la misericordia di Dio. E ci sono tante cose che dovremmo considerare, verificare. Se vuoi distruggere un uomo o modificare terribilmente la sua personalità, l'unico modo, c'è un modo sicuro per farlo, è quello di togliergli la libertà. Allora, tocca la libertà, vedrai che egli non è più lui. La libertà, tolta la libertà all'uomo, l'uomo muore, perché questo è il dono che Dio gli ha fatto, perché egli potesse diventare intelligente. E il Signore ha fatto tutto per tutti. Il mondo è suo, ma l'ha dato agli uomini perché lo governino, lavorino la terra. Però da quando l'uomo ha peccato, uno dei tanti peccati è proprio l'egoismo, lo strapotere, avere al di là di ogni nostro bisogno, prendere anche quello che non è nostro e non avere compassione dei deboli, dei poveri, dei miseri. Ed ecco che tutte queste condizioni di schiavitù le ha create il peccato. La terra è stata maledetta a causa di questo. E vediamo che è scritto chiaro, questa è una cosa che si ripete. È scritto chiaro che la terra freme e geme nell'attesa della manifestazione dei figli di Dio. Ecco di che cosa stiamo parlando. Perché tanto noi i problemi del mondo non li risolveremo. Non li risolveremo, questo è chiaro, è scritto. È inutile che cerchiamo di... Sì, puoi manifestare, ma tanto le cose vanno come vogliono. Non è che non abbiamo il diritto di manifestare. Uno può anche manifestare se vuole, ma deve sapere che tutta la sua vita invece dipende dalle mani di Dio, non dalle mani di un governo. Allora, dunque, come dice la scrittura, noi stiamo aspettando nuovi cieli e nuova terra, dove abiti la giustizia per sempre. Vedete, questa è la promessa di Dio. E non solo, ma abbiamo visto che riguardo al suo popolo, egli interviene con delle leggi, affinché anche la legge del taglione divenisse un modo per far capire che non devi rompere un dente al tuo fratello, perché altrimenti ti sarà tolto un dente. Dice, ma che crudeltà. Eppure era un insegnamento giusto. Non c'è nulla di sbagliato nella legge di Dio. Ma dice, hai tagliato la mano, e mo ti viene tagliata una mano, vediamo se gliela tagli di nuovo. Chi altro? Sì. Quindi era fatto proprio questa legge come deterrente all'interno del popolo del Signore, perché poi non poteva permettere che ci fossero abomini, furti, trasgressioni e tutte queste cose all'interno del popolo di Israele. Anzi, chi peccava doveva essere messo fuori e chi peccava gravemente doveva essere unito, come sapete, con la morte, perché per poter mantenere il popolo santo. Sappiamo che tutto questo è stato per un momento, perché poi questo diventava impossibile, perché, ma e per questo motivo abbiamo letto il capitolo di Isaia 53. Tutto ciò che è impossibile all'uomo, Dio ha detto, beh, ormai l'uomo è incorreggibile, è inutile che stiamo lì a girarci, l'uomo è incorreggibile. E allora per quello lui fa preparare la scrittura, fa preparare Cristo, da prima della fondazione del mondo. E dice chiaramente che egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo di cui ora abbiamo pace è caduto su di lui. Per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Che cosa non è successo a Gesù? Ma poi il versetto 10, ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà la progenie, prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Ecco, questa è la risposta che Dio ha dato al fatto che l'uomo è incorreggibile. E quindi mentre qui soffriamo e gemiamo assieme alla creazione, aspettiamo nello stesso momento i nuovi cieli e la nuova terra che Dio ci ha promesso. Ora, era necessario che Cristo venisse a compiere pienamente il riscatto dell'uomo. Era necessario. Dell'uomo e dell'intera creazione. In questo libro meraviglioso che è la Bibbia, c'è una trama. C'è dalla Genesi all'Apocalisse. C'è un centro. Questo centro è Cristo. Per cui, nel quale convogliano tutte le cose. La salvezza è stata procurata da Dio attraverso Cristo. Egli è il centro di tutta la scrittura. Questo non lo dobbiamo dimenticare. Il Signore, possiamo veramente ringraziarlo e possiamo dire, Signore, grazie. Fa che non dimentichiamo che a noi e alla nostra generazione è stato evitato l'olocausto, la persecuzione, la schiavitù, non perché fossimo migliori. Ecco, questo è un punto che dobbiamo sottolineare. Noi non siamo migliori di quelli che ci hanno preceduto nella sofferenza. Non siamo migliori di loro. Di quelli che ci hanno preceduti, che sono finiti appunto nell'olocausto, in questa tragedia. E possiamo dire chiaramente che noi siamo nati in una generazione di cui non abbiamo visto niente di tutto questo, una generazione che vive in mezzo agli agi, e questo lo possiamo dire. Ma possiamo ringraziare il Signore per questo, ma non dobbiamo, perché siamo vissuti e stiamo vivendo ancora adesso tanto bene, e poi ne parliamo di questo. E però non dobbiamo dire che a noi non è successo. A noi non è successo questo non perché fossimo migliori, perché questi sono i tempi di Dio, quelli che Egli ha scelto per ognuno. E quante volte dovremmo ringraziare perché non siamo finiti in mano agli uomini, come dicevamo. Finire in mano agli uomini è una cosa terribile, come diceva prima Davide, il re Davide. Dice no, dice fa che piuttosto dammi qualsiasi punizione, ma fa che io non finisca in mano agli uomini. E neppure degli strozzini, perché sapete quante persone finiscono in mano agli strozzini? Oh, non immaginiamo neanche quale grave sofferenza. Quante persone dalla mattina alla sera subiscono angherie di ogni genere, sono tormentate e poi litigano le famiglie perché viene a mancare il denaro, perché viene a mancare... E poi ci sono di mezzo degli innocenti, e una sofferenza dopo l'altra. E anche oggi sono tutte queste grandi sofferenze. Non sappiamo quando è profonda è la tristezza e l'angoscia della schiavitù. Noi questo non l'abbiamo provato. Noi non abbiamo provato questo e speriamo di non provarlo mai. Preghiamo il Signore ancora che ci mantenga così, in questa libertà. Dobbiamo ringraziare, sì, che dobbiamo ringraziare, perché non abbiamo subito tutto questo male, ma avere il cuore pieno di tristezza. Ed è questo il punto, cari fratelli e sorelle, avere il cuore pieno di tristezza, sempre, nei confronti dei quali e ai quali è toccata un'epoca peggiore e ai quali è toccata la persecuzione e la distruzione dei campi di sterminio, la distruzione dei loro corpi, dove non è facile, ma vi faccio un esempio, sappiamo che siamo tutti adulti, di vedere pezzi di corpo buttati qua e là, pezzi dico, tronchi, immagina il piede di un tuo familiare, di una persona che ami, strappato, stroncato da una bomba, pezzi, ma qualsiasi cosa, ma quello... Ma quello era mio marito, era mia moglie, erano i miei figli. Ecco, vi ricordo che non possiamo dimenticare i 50 milioni di morti dell'ultima guerra mondiale. Morti di freddo, fame, bombe, e come abbiamo visto prima, pezzi di piede, di mano. E con ogni angheria, ogni sofferenza, una cosa... indicibili. Signore nostro, quando sarà la fine di tutte queste cose? Un conto è sapere che queste cose sono avvenute e guardarsene bene. Un altro conto è aver vissuto queste atrocità. Sono due cose diverse. Sapete, un conto è un film, un altro conto è la realtà del film, che è molto diversa. Allora io dico, ringraziamo il Signore perché non ci siamo finiti, ma non è che perché siamo migliori di loro. È per questo che noi dobbiamo, se veramente crediamo, siamo solidali anche con quelli che sono passati prima di noi e che hanno visto queste sofferenze senza fine, dove non c'era diritto all'istruzione, dove negli anni passati non c'era niente, c'era il buio più totale, si viveva come si poteva, se c'era anche un lumino. C'era veramente tanta povertà. E queste cose qui vorrei che noi non le dimenticassimo. Ecco, perché diciamocela tutta, perché quelli erano valori morali, Allora io per favore vi dico con tutto il cuore, chi si lamenta oggi pecca veramente contro Dio perché non ha capito niente. Per favore, non voglio più sentire nessuno dire che è peggio di prima, e che dire questo, che oggi è peggio di prima, è un calcio in faccia a coloro che sono morti, a coloro che sono morti, che sono stati portati via dalle loro famiglie, dalle loro case, e sono stati condotti nei luoghi più tristi di sempre della storia. È stata tolta ogni personalità. Non ho bisogno di raccontarvi queste cose, le conoscete bene, ma non bisogna conoscere solo attraverso il filmato. Ma bisogna sapere che questi sono esseri umani veramente. E se voi andate a Cambiano, in qualsiasi parte, sono delle lapidi che ricordano tutti questi giovani che sono andati in guerra e che poi non sono più tornati. Voi ricordate queste lapidi ai caduti? Non basta dire hanno messo il nome lì e quello muore. No, questi non sono più tornati. Non è che avevano il cellulare per comunicare, per dire mi trovo qua, mi trovo là. La volta che andavano via, nessuno sapeva più dove erano. E quando uno tornava, è come se fosse tornato dai morti, capisci? Perché non avevi nessuna. Dovevi sperare che qualcuno dei compagni che era stato con lui in guerra tornato potesse darti qualche notizia. Allora, io vorrei veramente non sentire più nessuno dire che questa epoca è peggiore. Io non credo affatto. Oggi abbiamo tutto, abbiamo cure, abbiamo tutto quello che volete. Nessuno può venirmi a dire il contrario. Nessuno. Io vi prego, per favore, non siamo. Facciamoci un'analisi, perché noi abbiamo la pancia piena. Non abbiamo. Sentivo un amico qualche anno fa dire, lui era piccolo, adesso ha 85 anni, sono passati in mezzo al fuoco per andare a prendere il sacco di grano che c'era dall'altra parte, in mezzo al fuoco. Sono fatti veri. Per cercare di salvare il grano, hanno rischiato di bruciarsi. Noi, anche noi facciamo questo, no, perché quando si dice che questi sono i tempi peggiori, è vero. Che ci so, c'è una, infatti il troppo benessere porta poi al degrado, no? E questo è il vero problema. Il troppo benessere porta al degrado morale, ma non è che prima non ci fossero, io mi chiedo, ma prima, ma veramente, ma che morale c'era prima? Ma che morale c'era? Ma c'era la morale della guerra? Ma qual era la morale? Era quella di Mussolini, la morale? Quali erano le morali? Ma non scherziamo, per favore. Allora, guardiamoci in faccia, per favore, e dire, sì, io non sto esaltando quest'epoca, ma semplicemente dobbiamo prendere atto che tutti noi possiamo andare in ospedale ed essere curati. Abbiamo mille, mille, mille possibilità. Non è certo così in tante altre nazioni di questo mondo, no? Non è certo così dove ancora noi abbiamo la pancia piena, ma non è così in tutto il globo. Voi sapete che ci sono milioni e milioni di persone che soffrono e muoiono di fame. Voglio raccontare a loro, voglio raccontare a loro. Questa è una cosa. Poi ci sono altre cose che vanno di pari passo. Non sto dicendo che. Sapete, quando si è in piena libertà, quando l'uomo pensa che l'uomo, essendo senza Dio, quelli che governano, sono convinti, pensano a una strategia per come governare meglio il mondo, per come tenere tutto sotto controllo, capisci? Questo l'abbiamo sempre detto, questo non è morale come non è morale, non l'è mai stato prima, perché all'epoca di Sodoma e Gomorra non è che l'omosessualità non esistesse. Da allora, da quel momento viene avanti il nome per il quale si chiama Sodomiti, no? Quindi non è una novità questa qui, eh? Certo, legalizzarla, quello è un fatto grave. Un fatto contro Dio sicuramente. Questo è un altro paio di maniche, nessuno lo esclude. E questo fa parte di questa decadenza, di questa perdita di valori. Soprattutto il mondo questi valori non ce l'ha mai avuti, ma questa decadenza è grave quando comincia ad avvenire nel mondo cristiano, in coloro che si dicono cristiani e poi invece accettano tranquillamente queste cose e sovvertono la parola di Dio. E vedete che sono due cose diverse. Allora, Gesù, come vedevamo, abbiamo letto in Isaia 53, è venuto a liberarci dalla schiavitù del peccato. Ecco, e questo è dell'inganno, è dall'inganno, per darci una salvezza eterna e riconciliare il mondo con Dio. Ecco che cosa è venuto a fare. E allora tutta la parola di Dio ruota attorno a questa salvezza, dedicata e progettata proprio per l'uomo. E come abbiamo visto anche in Giovanni, voglio rileggere un po', dice questo: che si è venuto a fare Gesù? Gesù è venuto perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Avete capito? Quando uno fa qualcosa di brutto, di triste, non vuole che venga scoperto. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene messa alla luce, non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Allora, ecco perché il Signore dice: voi siete figli di luce, non figli delle tenebre. Ecco perché non dobbiamo nascondere nulla. Ecco perché quante volte davanti non dobbiamo nasconderci nulla, come fratelli, come credenti, come... Dice: ora dite la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. È per questo. E allora, ecco, che cosa è venuto a fare. Allora, a chi ha creduto veramente, lo attende una gioia senza pari. Dobbiamo solo aver pazienza e dare a Dio il tempo che ha deciso Lui, il momento di intervenire nella storia dell'uomo. È questo che dobbiamo avere, questa pazienza. E se vediamo, possiamo stare tranquilli, perché se pensiamo a quello che è successo nei campi di sterminio, possiamo stare tranquilli, possiamo aspettare così con la pancia piena, vero? Lo possiamo aspettare, che non siamo, non c'è scritto che quando c'è nella profezia di Deuteronomio capitolo 28 che dice diranno, tu dirai la sera o fosse pur mattina, e la mattina dirai o fosse pur sera, perché non sei in pace, non vedi più bene davanti. Ecco, noi non siamo in questa condizione di dover odiare la sera e la mattina. Noi non ci svegliano a mezzanotte per portarci a passeggio dopo aver di soprassalto durante la notte e buttarti in mezzo al campo e farti passeggiare in mezzo al freddo e farti tutte le cose, tutte le angherie. Cioè, noi non abbiamo condiviso un letto che non è un letto, che sono delle tavole che noi abbiamo visto in questi vari campi. Noi non abbiamo condiviso niente, non abbiamo visto niente del genere. E non siamo stati chiusi in una camerata con i pidocchi, con con le cose le conosciamo queste cose. Ecco, io ho voluto portare l'anno scorso i ragazzi a Dachau proprio perché hanno visto solo un campo, quello che è rimasto del campo, quello che hanno conservato. Ho visto qualche immagine, qualche, no? Ma niente di più. E allora armiamoci di pazienza. Questo non significa che dobbiamo amare il mondo, anche se adesso... dico, ma che stai dicendo? Che stiamo meglio? Ma sicuramente non possiamo paragonare questi tempi a quelli che sono passati. Ecco, non possiamo dire... Una volta chi di noi aveva diritto all'istruzione? Ditelo. Solo i ricchi potevano istruirsi, ve lo ricordate? E forse i più giovani non se lo ricordano. E le donne non potevano neppure votare. E ve lo ricordate? Forse, ecco, allora io dico, la memoria dovremmo cercare di ampliarla un pochettino, non pensare che sia sempre andato tutto bene come sta andando adesso. Dici, ma come stai dicendo questa mattina che le cose stanno andando bene? Beh, se fai i paragoni con le crudeltà, sì, direi che in qualche modo è vero, abbiamo tanti disagi, abbiamo soprattutto l'incertezza, no? Che è una delle cose che ci penalizza maggiormente, è che l'incertezza del futuro, ma questa incertezza del futuro è normale, perché Dio vuole che noi confidiamo in Lui, è solo in Lui che dobbiamo confidare, e questo è. E questo è. Quindi dove vogliamo che posare i piedi? Su quel che è passato? No, perché quello è passato. Sul futuro non ci appartiene, non lo conosciamo. Allora un credente sa in chi deve confidare. Ed ecco che Gesù è venuto apposta per questo, per darci questa grande gioia, questa gioia che si realizza poi in questi, tra virgolette, nel mondo cristiano in questo periodo cercano di fare questa festa che noi sappiamo che non è né la data e tantomeno è scritta da nessuna parte. Ma non so, alla fine non sappiamo bene che cosa preferire, se preferire il nulla totale, se preferire l'ateismo. Non lo so. Certo che noi dobbiamo preferire la verità, sempre e comunque, e non dobbiamo mai dimenticarlo. Ma allora che si parli pure di Gesù. Certo che non si parli con ipocrisia, che non si parli con la menzogna. In questo periodo sappiamo che tutto è falsità e menzogna, perché nessuno vuole conoscere veramente quello che, l'unica cosa che conta è quello che Cristo ha fatto per ognuno di noi. E vedete, in Isaia, per esempio, parlando prima del 66, vi leggo il versetto 11, se riesco a trovarlo. Eccolo qua, versetto 17 dice: ecco, poiché io creo nuovi cieli e nuova terra, e le cose di prima non si ricorderanno più e non vi verranno più in mente. Ma, e poi vedete, questa cosa viene ripetuta tranquillamente in 2 Pietro 3. 2 Pietro 3,13 e in Apocalisse, poi sappiamo, conosciamo tutti, io credo, nuovi cieli e nuova terra. 2 Pietro 3, vediamo. Ecco, ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Ecco, in Apocalisse 21 dice le stesse cose. Ed è questo, tutto questo avviene, è avvenuto perché il Signore ha preparato prima della fondazione del mondo il sacrificio di Cristo, che ha pagato, gli ha detto egli è piaciuto a Dio Padre far, nonostante tutto, dice, ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie. Prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Ecco, piacque all'Eterno perché la punizione che doveva essere su di noi è caduta su di lui. E poi, intorno a questa meravigliosa salvezza, a questa liberazione, affinché non dobbiamo cadere nelle mani degli uomini, questa è una preghiera che dovremmo rivolgere sempre, tutti i giorni, al Signore. Signore, fa che io non cada nelle mani degli uomini. Abbiamo visto che non è difficile, basta andare in una sofferenza economica ed è facile cadere nelle mani degli uomini, negli inganni degli uomini. E non c'è cosa più triste. Sapete, ci sono tanti modi per ricattare un uomo e togliergli la libertà, ma tu pecchi gravemente contro il Signore. Se fai questo, nessuno ha diritto di togliere la libertà a nessun altro. E abbiamo visto prima quanto il Signore è giusto con il giubileo, per evitare che la distribuzione delle ricchezze finisse sempre più nelle mani dei pochi, e che questi diventassero sempre più ricchi e gli altri sempre più poveri. Esattamente quello che sta succedendo oggi con la globalizzazione e anche senza globalizzazione, c'era chi diventava sempre più ricco e gli altri sempre più poveri. Ecco. In 1 Pietro 1,10, io sono la pagina. Dice, leggo dall'8, vabbè, diciamo dal 7, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa, vedi, la nostra fede è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato con il fuoco, risulti a lode, onore e gloria della rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, ecco, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Capite perché ci troviamo qua? O no? Intorno a questa salvezza, ecco, intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che l'avrebbero seguito. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro. Oh, allora è vero che noi siamo passati attraverso tutto questo, sofferenze, tutta questa, ma quello che Dio ha riservato a coloro che lo amano, c'è scritto, che riservato cose meravigliose che non sono mai salite nel cuore dell'uomo e che occhio non ha mai veduto. Queste sono le cose che Dio ha riservato a coloro che lo amano. E vedete, anche gli angeli cercavano di capire, evidentemente. Non è che gli angeli conoscono tutti i misteri, solo Dio. Loro servono e obbediscono a quello che Dio gli dice di fare. Ma soprattutto hanno visto che c'era qualcosa, capivano che c'è qualcosa di speciale ed è la salvezza che Dio ha procurato per ognuno di noi. Quindi io credo, cari fratelli e sorelle, che non ci troviamo qui in vano, ma ci troviamo qui proprio per questa salvezza alla quale siamo stati chiamati e che vorremmo che altri comprendessero questo. Io non mi lascerei ingannare tanto dalle cose che succedono nel mondo, ora, domani, dopodomani. Sì, andranno per loro, ogni cosa va, ma io devo sperare solo in Dio. Come diceva il fratello che abbiamo visto giovedì sera, che vi ho fatto quella piccola traduzione dallo spagnolo, che parlavano del coronavirus di qua e di là. Dice, ma è la punizione di Dio? E lui cosa ha detto? Ha detto, può succedere qualsiasi cosa, ma quello che io devo fare, devo la mia fiducia deve essere nel Signore. E quello sono chiamato. A me non interessa se quella è la punizione di Dio per il mondo. È veramente una curiosità, sai, sapete, i siti sono scoppiati, sta succedendo quello, succede. Ne ho sentito un'altra, sempre del fratello Washer, che dice, ma parlava in una grande assemblea e ha detto, sapete, fratelli, fra un anno, sapete, molti di noi non ci saranno più di quelli che sono qua dentro. Com'è la tua posizione in Cristo? Se Cristo venisse ora, in questo momento, anch'io sto parlando come un morto, diceva. Ecco, qual è la mia posizione? Qual è la posizione mia in quel che Gesù ha fatto? Cosa ne ho fatto io di Gesù Cristo? Della sua salvezza. Cosa ne ho fatto del suo sacrificio? Cosa mi serve per le due paroline che dico? E questo è dire, ah, Signore, grazie che non abbiamo passato quel periodo terribile. È vero, è stato un periodo terribile, ma io dico, Signore, io sono molto mortificato per quelle persone che hanno così sofferto. Questo è l'amore, questo è l'amore. Io sono così mortificato, ma non lo devo dire, lo devo sentire nel mio cuore. Per tutto il male che è stato fatto nel mondo, devo essere compunto, mortificato, e non poco. Allora io sì che partecipo alle sofferenze, capite? Non basta sapere che ci sono le sofferenze, bisogna partecipare a queste sofferenze, sentirle nel nostro cuore. E non girare la faccia da un'altra parte. Non girare la faccia da un'altra parte per questo. E quindi, e questo è, cari fratelli e sorelle, voglio ancora una volta benedirvi e chiedere la benedizione del Signore con tutto il mio cuore su ognuno di noi. Confidiamo in Lui, che Egli è la rocca, è la nostra fortezza, di cui non dobbiamo avere a temere nessuna cosa, perché c'è scritto né morte né vita né potestà, nessuna cosa ci potranno separare dall'amore di Dio che è in Cristo. Amen.